Vogliamo rivolgerci alla prima epistola di Pietro, il capitolo 1. La prima epistola di Pietro, il capitolo 1, il versetto 22. Un versetto che ci è stato di particolare benedizione mercoledì allo studio biblico. E vorrei sviluppare alcuni temi e andare avanti nella lettura. Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibili, ma incorruttibili, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba, e la sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia e degli invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confusa. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Ciò che è in cuore, in base a ciò che è scritto, è questo, che questa settimana un fratello ha detto: è un privilegio per me fare parte di questa comunità. E vorrei oggi parlare dell'equilibrio fra la spiritualità, la maturità spirituale dell'individuo e il ruolo della Chiesa nella vita di ognuno di noi. Come Gesù non ha mai parlato della Chiesa, ma ha lavorato con gli individui che poi l'avrebbero formata, così ancora oggi, prima della religione, prima della Chiesa, c'è il dialogo, il travaglio di ognuno di noi. Questa lotta, quasi tensione, fra noi e Dio. Noi come individui e Dio come persona. Dio che è Padre, onnipotente, che ha un nome, che ha una volontà, che si esprime, è una persona. E se la persona che sono io, che sei tu, non si incontra con quella persona, la Chiesa, la religione, strutture religiose non servono assolutamente a niente, neanche la nostra Chiesa. Non sto parlando male di altre Chiese, la Chiesa in generale è il primo passo della per la persona che ha già fatto un'esperienza personale con il Signore. Noi, come abbiamo letto nel versetto 1, dobbiamo pensare alla nostra santificazione individuale. La santificazione è un mettere a posto la persona. Il primo versetto dice: sbarazzandovi, una parola abbastanza forte, di ogni cattiveria, di vendetta, macchinazioni, complotti, fantasie, anche contro altre persone, che poi non attueremo mai, ma oh, fammi pensare un momento cosa farei se l'avessi fra le mie mani, eccetera. La cattiveria va bandita dalla nostra mente, di ogni frode, imbroglio, la mezza verità, dell'ipocrisia. Queste sono cose che noi come individui dobbiamo eliminare dalla nostra vita. E per riprendere anche una parola che una sorella ha detto ieri, ma io non ce la faccio, c'è una lotta, non riesco a vincere. Alleluia. Gesù ha già vinto e sa che noi non arriveremo, mentre siamo in questa carne, alla perfezione. Quello che siamo chiamati a fare è mirare alla perfezione e reagire all'imperfezione e non essere compiacenti davanti a certe manifestazioni del male, dove la nostra vita è ben diverso da quello che diciamo con la nostra bocca, quello che desideriamo col cuore, quello che la nostra mente riconosce come cosa valida. Queste contraddizioni, questi conflitti, più cresciamo, più si evidenzieranno. Per questo dico, la vittoria nostra è in Cristo Gesù, perché Lui lo sa e ha già pagato anche per la nostra ipocrisia o incongruenza o queste contraddizioni che sono nella nostra vita anche oggi. Io sono figlio di Dio, approvato di Dio, sono santo, non perché ho raggiunto un certo livello di santificazione io, ma perché sono stato lavato dal sangue di Gesù Cristo, sono stato giustificato e dichiarato figlio di Dio. Non io l'ho dichiarato, se non di conseguenza, ma Dio prima di tutto mi ha dichiarato figlio suo. L'ipocrisia, la frode, la cattiveria possono manifestarsi in noi e si manifesteranno in noi, specialmente l'ipocrisia, fino al giorno della nostra morte. Quello che siamo chiamati a fare è di non accettare che sia così. Abbiamo già meditato qualche settimana fa una parola, davvero. Il versetto 13, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Questo davvero significa che la luce che abbiamo ricevuto, la verità che ci è stata rivelata, la conoscenza che abbiamo ricevuto tramite i ministeri della Chiesa o tramite la nostra lettura individuale, personale della parola, momenti di comunione, deve avere un effetto su di noi, ci devi cambiare. E davvero, più luce si mette su una persona, più scopre di essere difettosa, più con le rughe, al buio, siamo tutti belli, 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 più luce mettiamo, più si nota la ruga, il neo che non c'era una settimana fa, quella macchia, eccetera, e i capelli che... Gloria a Dio, che ci scopriremo sempre più peccatori, perché avremo ricevuto ancora più luce di prima, ma scoprendoci ancora più peccatori, gioieremo ancora di più per la grazia che abbiamo ricevuto. Se scoprissimo oggi l'entità della nostra condizioni spirituali, morali, diremo alla terra: apriti, ingoiami, perché non sono degno di stare neanche, non sono degno di stare neanche in vita per il peccato che c'è in me. Più luce riceveremo, più ci scopriremo peccatori. Ma più ci scopriamo peccatori, questo è il messaggio evangelico, più scopriremo la ricchezza della grazia del Signore. Alleluia. Scopriremo quanto ha pazienza con noi. Scopriremo quanto sono grandi i suoi progetti per noi, nonostante quello che siamo. È un padre che ha pazienza, che aspetta, che non spinge troppo, ma ci fa fare il percorso anche secondo la velocità che preferiamo noi, a causa del nostro peccato. Dobbiamo lottare anche contro l'ipocrisia. Non vogliamo essere bigotti, dicendo, oh, loro sono così. Esaminiamo la nostra vita per vedere dove ci sono delle contraddizioni fra quello che crediamo, quello che sottoscriviamo e come viviamo, a livello della mente, a livello del cuore e poi anche del corpo talvolta. Ma oggi vorrei andare oltre questo livello, perché vedete che è scritto nel versetto 22 del capitolo 1, avendo purificato le anime vostre. Qual è l'obiettivo di questa purificazione? Ci sono due modi per vedere la santità. E oggi vorrei veramente portarvi oltre quel senso quasi mistico della santificazione, quella mistificazione che ci porta talvolta ad andare in giro con l'aureola, con la luce che attorno a noi, noi stiamo così, quasi come delle statue illuminate da mille fari. Anche questa santificazione personale è importante, però, come è emerso anche, gloria a Dio, durante lo studio di mercoledì, abbiamo purificato le anime nostre con l'ubbidienza alla verità per giungere ad un sincero amor fraterno. Notate che la vera spiritualità non è, ah, sto qua così bagnato da una luce divina. Oh, la vera spiritualità si manifesta e si esprime e matura giungendo ad un sincero amor fraterno. Se io sono super spirituale, ma non vi amo, vengo bocciato, rifiutato da Dio, perché è una falsa spiritualità, è una religiosità super sviluppata, se vuoi, ma di nessuna utilità e non gradita a Dio. La purificazione ci porta ad un sincero amor fraterno, dove è scritto addirittura tre cose: amatevi come? Intensamente, a vicenda, di vero cuore. L'amore, al suo livello più alto, non viene rivolto a chi è degno dell'amore, ma al suo livello, ripeto, più alto, va rivolto a chi non ci ama. La religiosità dice amatevi gli uni gli altri. La fede dice amate anche i vostri nemici, che non cerchi il contraccambio, che non gratta la schiena a qualcuno per poi ricevere lo stesso favore dall'altro. Io ti aiuto oggi, quello che dico ai fratelli in carcere. Dicono, io vengo a trovarvi ad una sola condizione. Voglio un caffè. Due condizioni. Come uscite, voglio che mi offrite un caffè. Questa è l'unica ricompensa che cerco. Però poi, un giorno che sarò io in carcere, avrei piacere che voi veniste a trovarmi. Questo è l'amore fraterno. Però l'amore al suo livello più alto si esprime quando non c'è e non ci può essere il controcambio. Vogliamo imparare questa spiritualità, perché l'uno senza l'altro annulla la validità di quello che siamo. Tanto è vero che il capitolo 2, il versetto 1, parla dell'integrità dell'individuo, che è fondamentale, e poi ci indica qualcos'altro. Innanzitutto il versetto 4, accostandovi a Lui. Chi è questo Lui? È Gesù. Gesù è la base della religione. Senza Gesù, senza la sua parola, senza la disciplina della sua parola, senza l'ubbidienza alla sua parola, parola che è espressione della sua persona, non c'è salvezza. La parola lo dice anche più avanti, due versi più tardi. La salvezza non è una questione di chiesa, non è una questione di religione, è una questione della persona di Gesù e il rapporto fra te e Lui. Vogliamo accostarci a Lui, che è la pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Questo tema svilupperemo maggiormente nello studio biblico, se Dio vuole, questo mercoledì, ma pensavo a come hanno costruito il primo tempio. Il tempio era un cantiere particolare quando, come aveva disposto Davide, come Salomone ha potuto eseguire tutti i piani già preparati, con il materiale preparato. Il cantiere, a differenza dei cantieri moderni, era un luogo di silenzio. C'era il legname, ma non si sentiva mai il lavoro della sega. Il tempio era fatto di pietra, ma non sentivi mai il scalpellino che batteva sui suoi arnesi, perché tutto doveva essere preparato per mantenere il tempio, il luogo del tempio santo, doveva essere preparato distante. E così succede anche oggi. La spiritualità nostra, individuale, è una cosa che Dio prepara. Il lavoro va fatto al di fuori della struttura della Chiesa, un incontro fra noi e Dio. Così ogni pietra, ogni trave doveva essere preparato lontano dal Tempio. Poi, quando era della misura giusta, veniva portato sul sito del Tempio e il tutto veniva assemblato. E anche stamattina mi sono ricordato un po', non lo troviamo, mi pare, nella tradizione ebraica, per motivi abbastanza ovvi, però nella civiltà egizia e ancora di più nella civiltà babilonese facevano tanti lavori con le piastrelle, con la maiolica, e ogni mattone veniva cotto con una sigla, c'era il nome forse dell'imperatore o del re. Come in Italia, come tuttora in Inghilterra, ogni cassetta della posta ha la sigla della regina Elisabetta. E così anche in Italia c'è il simbolo dappertutto del potere regnante. Anche se assemblato a Roma o Milano, dove c'erano le fabbriche, poi venivano installati sul territorio queste cassette delle poste, ma così ogni pietra andava formato, oh gloria a Dio, rispettando la nostra individualità, rispettando quello che ho fatto in passato, ma pensando anche al progetto futuro. Qual è lo scopo, la destinazione di questa pietra che si sta formando? E va inserito nella comunità. nel tempio materiale, come al tempo di Davide, di Salomone, come al tempo di Gesù, ma poi nella pienezza dei tempi, nel tempio che è la Chiesa del Signore, fatta di pietre formate dal Signore. Ed oggi voglio veramente dire che l'ubbidienza di cui si parla nel versetto 22 riguarda anche questo, perché il Signore ha designato la Chiesa per essere, per mezzo dello Spirito Santo che dimora in lei, quale corpo di Cristo, la Chiesa è lo strumento che il Signore ha stabilito per essere il suo rappresentante sulla terra, compiere la sua opera. E mi permetto di dire che chi non elabora un buon rapporto con la comunità, voglio usare la parola comunità piuttosto che chiesa, l'assemblea, non può santificarsi, perché la santificazione non riguarda unicamente l'esperienza personale, indica in un primo luogo il rapporto fra le persone. Come anche noi, un giorno come chiesa verremo giudicati non per le opere che abbiamo fatto, non per opuscoli distribuiti, anime convertite, battesimi fatti, ma verremo giudicati dall'amore che c'è fra di noi, dalla qualità del legame che c'è fra di noi. E se uno non cura questo, non può dire di essersi santificato, perché santificarsi significa appartarsi per uno scopo, per un motivo. E qual è questo motivo? Il Signore ci ha già dato almeno due volte stamattina questa parola sulla luce. La luce deve risplendere nelle tenebre. Per essere uno con Dio, la sua missione deve diventare la nostra missione. I pesi, i desideri del Signore Gesù devono diventare i nostri pesi, i nostri desideri, le nostre aspirazioni. Noi dobbiamo amare, e amare significa vogliamo vedere le persone salvate. Stavo per dire, dobbiamo salvare le persone. Fino a un certo punto questo lo posso dire, noi dobbiamo diventare strumenti che permettono alle persone di conoscere la salvezza. A San Vito, a Cividale, a Tarcento, ma nominatemi un paese e vi dico un paese dove il Signore vuole salvare le persone, dove non vuole che quelle persone periscano, dove vuole vedere nascere una comunità dinamica, una comunità che nasce perché delle persone sono nate. Vogliamo, fratelli, curare queste cose, perché se non c'è l'ubbidienza alla verità, non c'è neanche la santificazione. E se non c'è la santificazione, non c'è la salvezza. E se non c'è la salvezza, c'è la perdizione. Fratelli, vogliamo con premura vivere la vita che corrisponde alla vita di Gesù, una santificazione personale totale, assoluta nel suo caso, ma poi con una missione. La missione di Dio deve diventare la nostra missione. Questa è la verità. La verità è che Dio non vuole che nessuno perisca. E se noi non ubbidiamo anche a questa verità, nel senso di conformarci, portare tutto quello che siamo a rispecchiare questa verità, se davvero avete gustato che il Signore è buono, farete queste cose, sta dicendo Pietro. Se davvero, ma è vero che avete creduto, ma dici di amare Dio ma non ami il tuo prossimo. Dici di amare Dio ma non ami la sua Chiesa. Io vi dico cosa dico di persone che mi amano tanto ma non vogliono vedere i miei figli. Oh, non volete i miei figli, non volete neanche me. E così i miei figli ragionano allo stesso modo. Non vuoi papà? Allora non veniamo neanche noi. La missione di Gesù ci identifica totalmente con Lui. La sua missione deve diventare la nostra missione. Non so se è un po' fuori contesto, ma un fratello mi ha detto anche una frase che mi è piaciuta tanto, e tutto il tempo che ci penso da quando me l'ha detto: il pastore deve pensare alle pecore. Ma una pecora cosa devi fare? Un pastore non partorisce pecore, sono le pecore che partoriscono pecore, sono le pecore che devono fare delle pecore. Poi il pastore cura il gregge. Anche questo mi è piaciuto perché indica che un pastore ha un ruolo, questo è certo, ma ogni persona ha il compito di partorire altri pecore. Cioè ogni credente deve partorire dei credenti, ogni persona che ama Dio deve partorire altri che amano Dio, ogni persona che evangelizza deve partorire chi evangelizza. Questo è il modo che, e poi in questo contesto anche il pastore è fra le pecore, deve avere anche lui questo ruolo. Ma per dire che la gerarchia, che brutta parola, della Chiesa non esclude nessuno dalla pienezza della comunione con il Signore, la pienezza e lo svolgimento, l'attuazione anche di una chiamata grande dove si manifestano il frutto dello Spirito e i doni dello Spirito. Perché non è in Chiesa che vediamo in Atti degli Apostoli che venivano esercitati i doni. Non erano soltanto i grandi evangelisti che guarivano, che liberavano. Erano i membri, tutti che andavano ad annunciare il Vangelo, che vedevano gruppi di preghiera formarsi, di persone che poi hanno chiesto il battesimo, sono stati battezzati nello Spirito Santo e poi sono diventati membri attivi della Chiesa portando altro frutto. La santificazione comprende anche questa cosa qui. Senza questa espressione del nostro valore interiore, si potrebbe spingersi al punto di dire che non c'è neanche la salvezza. Giovanni nelle sue epistole insiste molto sul legame fra questi due aspetti. Chi non ama il prossimo, chi non ama il suo fratello, non ama neanche me. Chi ama me amerà i fratelli, che significa un'opera, un legame, una costanza nella ricerca del bene delle altre persone. Fratelli, che possiamo veramente conoscere una santificazione, una spiritualità, una maturità spirituale che rafforzerà anche i nostri legami con la comunità, che renderà la comunità più efficace anche nell'andare al di fuori delle mura della Chiesa, raggiungendo chi è perduto, chi è schiavo sotto il dominio di Satana. La Chiesa deve avere questa identità, se no, come è scritto in Apocalisse, cancellerò il vostro nome dal libro della vita. Fratelli, ubbidiamo alla verità. Amen.